stato, penso che l'abbiamo già toccato, sì, no? Ecco, negli anni passati. Ecco, una delle due, per riavviarci alla scuola di Matteo, potrebbe essere opportuna.
Poi, naturalmente, quella che abbiamo visto, no? Già sabato scorso, anch'essa tipica proprio di Matteo, però ha già degli elementi in comune con Luca, mentre specifica proprio è quella del servo spietato, o comunque quella di quelli che sono i lavoratori dell'ultima ora. Si tratta questa sera, poi procedendo incontreremo anche qualche importante passo della passione, anche della risurrezione, e dopo ci rimettiamo a regime, per così dire. Questa sera dobbiamo scegliere fra queste due parabole. Io non ricordo quale abbiamo affrontato, forse tutte e due, ma una delle due forse... Ecco, allora va bene, d'accordo, allora quella della vigna, molto bene. Il servo, vi dico intanto i riferimenti, è al capitolo 18, esattamente i versetti che vanno dal 21 al 34, quindi anche una parabola di peso, ecco, anche lunga, ma soprattutto anche molto densa. Bene, come sempre allora ci raduniamo e invochiamo su di noi lo Spirito del Signore. Vieni Spirito Santo, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni Padre dei cuori, vieni Datore dei doni, vieni Luce dei cuori, Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella calura riparo, nel pianto conforto. O luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli, senza la tua forza nulla è nell'uomo, nulla senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagni ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è ligio, scalda ciò che è tenero, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni. Dona che il tuo è degno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen.
Comincia? Sì. Allora Pietro gli si avvicinò e gli disse: Signore, se il mio fratello commette colpe contro di me, quante volte dovrò perdonargli? Fino a 7 volte? E Gesù gli rispose: non ti dico fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Per questo il regno dei cieli è simile a un re che vuole regolare i conti con i suoi servi. Aveva cominciato a regolare i conti quando gli fu presentato un tale che gli doveva 10.000 talenti. Poiché costui non era in grado di restituire, il padrone ordinò che fosse venduto lui con la moglie, i figli e quanto possedeva, e così saldasse il debito. Allora il servo, prostrato a terra, lo supplicava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò ogni cosa. Il padrone ebbe compassione di quel servo, lo lasciò andare e gli condonò il debito. Appena uscito, quel servo trovò uno dei suoi compagni che gli doveva 100 denari. Lo prese per il collo e lo soffocava dicendo: restituisci quello che devi. Il suo compagno, prostrato a terra, lo pregava dicendo: abbi pazienza con me e ti restituirò. ma egli non volle. Andò e lo fece gettare in prigione fino a che non avesse pagato il debito. Visto quello che accadeva, i suoi compagni furono molto dispiaciuti e andarono a riferire al loro padrone tutto l'accaduto. Allora il padrone fece chiamare quell'uomo e gli disse: «Servo malvagio, io ti ho condonato tutto quel debito perché tu mi hai pregato. Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» Sdegnato, il padrone lo diede in mano agli aguzzini, finché non avesse restituito tutto il debito, il dovuto. Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore ciascuno al proprio fratello.
Bene. Perché la riflessione sia fedele al testo, non ci abbandoniamo ai nostri pregiudizi e nemmeno alla nostra sensibilità, ma ci facciamo guidare da una parola che incontriamo nei Salmi, che dice: «Ahimè per l'uomo che confida nell'uomo, benedetto l'uomo che confida nel Signore». Alcune tradizioni sono «maledetto l'uomo che», ma quella parola «maledetto» non deve, non può avere il valore di una imprecazione, di una condanna e di un disprezzo. Letteralmente è: non è sotto la benedizione di Dio l'uomo che confida in se stesso e quindi sceglie di vivere in un regime di oppressione, di sofferenza, di povertà che non è quello che il Signore ha pensato per lui. Quindi quando leggiamo quel salmo ci viene indicato che è possibile fare scelte che ci condannano a un regime di benedizione, quindi di vita, di crescita, di pace, come anche fare delle scelte che ci inchiodano ad una condizione di schiavitù, di tristezza, di rapporti, anche i più cari, inficiati e talvolta perfino dilaniati. Andando con ordine. Poi ci si chiarirà nel corso dello svolgimento il disegno bello, luminoso, incoraggiante di Dio. La domanda di Pietro, quante volte, è del tutto legittima, perché la legge nei casi più eroici chiede 4, alcuni 5, ma non di più, 4 volte la reiterabilità del perdono, cioè offrire il perdono ulteriormente. Quindi quando Pietro chiede se già convinto di essere discepolo del Signore e quindi già nell'ordine nuovo che ha portato Gesù, 7 volte, come dire, mi rendo conto che tuo Signore sei nuovo, quindi in questa novità che tu ci hai portato superiamo anche il vertice della legge, 7 volte, e Gesù dice non 7 volte ma 70 volte 7. Poi aggiunge una cosa su cui Matteo richiama l'attenzione, non deve passare inosservata: il mio fratello peccherà contro di me. Il peccato non è mai solo contro l'uomo, ma quando si pecca contro un figlio, si pecca sempre contro il padre. Attenti, viceversa, che è quello a cui Matteo ci vuole condurre. Quando si pecca contro il padre, si pecca necessariamente anche contro i figli. Si tratterà di vedere per Matteo qual è il peccato fondamentale nei confronti del padre, che non sarà una azione, sarà una disposizione del cuore che, tenendo il cuore chiuso, condurrà ad avere una vita definita da Matteo per gli altri soffocante, lo afferrava per la gola. Quindi c'è un peccato contro la paternità di Dio che ci rende omicidi degli altri? Sì, ma alla conclusione della parabola ci dirà, prima di tutto sei un suicida. Chi pecca nei confronti del padre odia la propria vita e diffonderà sugli altri l'odio di quella vita che, chiudendosi alla grazia, ha scelto infelicemente per se stesso. La risposta di Gesù non è una risposta di tipo ragionieristico, legalistico, quantitativo. Dicendo 70 volte 7, Gesù si sottrae all'ordine di quante volte, ma non per dire sempre, per dire molto di più. 70 volte 7 non è scelto a caso, c'è il numero 7 moltiplicato per se stesso, vuol dire perdonare come perdona Dio. Si potrebbe anche tradurre non ti dico fino a 7 volte, ma ti dico diventa tu il perdono di Dio. Per questo, dopo l'enunciato del cuore dell'annuncio, inizia il racconto della parabola. Volle fare i conti con i suoi servi. Ora, ormai dovremmo averli imparato, Quando incontriamo la parola servi, vuol dire che in quei servi c'è qualcosa da cambiare, perché Gesù ha detto ripetutamente che lui non vuole dei servi, vuole degli amici. Quindi, dove ci sono dei servi, c'è già l'indizio che ci ricorda sei in una condizione che esige conversione. Il primo, un tale che era debitore di 10.000 talenti. Sono tante le domande che il buon senso suscita, richiama. Prima ancora di dire, ma come ha fatto 10.000 talenti? Sapete, sono 35 tonnellate d'oro moltiplicate per 27 camion che le trasportano. Cioè, no, gli esegeti hanno, cioè è una cosa incalcolabile, al punto tale che non è possibile che uno impieghi un'intera vita, ai tempi in cui parlava Gesù, a mettere insieme un tesoro che ha dell'incalcolabile. Quindi questo 10.000 talenti rivela una cifra spropositata che anch'essa è destinata a toglierci dall'orizzonte del mondo naturale, per due motivi. Primo, non è possibile. Secondo, com'è possibile che qualcuno riesca a ottenere dal medesimo servo continue elargizioni fino ad arrivare a raggiungere una cifra che nemmeno un sovrano di quei tempi realmente possedeva? Com'è possibile trovare un sovrano, oltre che straordinariamente ricco, anche straordinariamente stupido, da concedere continuamente crediti a uno che non li rifonde mai? Al punto che è come che gli abbia consegnato tutto il regno. Paradossalmente è così, però nella realtà è così. A voi è dato di conoscere il mistero, è dato a voi il regno di Dio. Ma non siete gli amministratori del regno di Dio, siete gli apostoli, siete coloro che dovranno governare. Questa è una conseguenza. È dato a voi il regno di Dio, vuol dire rallegratevi, perché molti profeti desiderarono vedere quello che voi vedete e udire quello che voi udite. Parole di Matteo. Beati voi, perché? Perché a voi il Padre ha donato il suo cuore. Quindi questo debito non è in realtà un debito, è un dono. E allora in questo modo Matteo già ci aiuta a operare una conversione dal servo al figlio, dal dovuto nell'ordine dello scambio, perché un prestito è uno scambio, all'ordine di una gratuità che esclude ogni ripagabilità. però l'esclusione di una ripagabilità non esclude un dovere. Nei confronti del dono non è esclusa una responsabilità. Usiamo una parola per restare ancora abbastanza legati alla lettera. Il dono, per quanto ingente e gratuito sia, non esclude una restituzione. Se ricevi il dono, non puoi non, sei obbligato a restituirlo. Vedremo come sostituire questa parola che ora prendiamo provvisoriamente. Costui non poteva pagare. Grazie. Il padrone comandò che fossero venduti lui, la moglie, i figli e quanto possedeva e saldasse così il debito. Cioè, fate attenzione a quanto tutto questo è paradossale e irrealistico. Ma come può il padrone essere così assurdamente stupido da pensare che vendendo la moglie, i figli e quanto possedeva, se uno che ha sempre chiesto non doveva essere un navigatore, no? E saldasse così il debito. Vendere quelle povere persone e quelle povere cose, il padrone pensa realmente di poter saldare il debito? Ecco, allora Matteo vuole aiutarci a capire che questo padrone è più assurdo del servo, finché lo leggiamo come un padrone. Ma questa assurdità con cui sta delineando il padrone ad un certo punto scomparirà quando vedremo che credevamo che fosse un padrone, in realtà non è il padrone. Solo chi si ostina a vederlo come padrone fa la fine del servo, chi invece lo vede con gli occhi giusti non fa la fine del servo. Quel servo, con la faccia per terra, come chi si nasconde, chissà perché Matteo ha sempre avuto una preferenza nel collegare i servi alla paura e alla terra. Nella parabola passata con l'erroneo sottotitolo I talenti, il servo infingardo fa un buco sottoterra e li nasconde e giustifica la scelta del buco sottoterra dicendo: ho paura di te che sei uno che miete dove non c'è, sei un ladro, sei un despota, un rapinatore. E la terra è il luogo sotterrato, la terra non è il luogo fecondo in questo caso, è il luogo dove si nasconde. L'uomo fatto di terra, Adamo che per paura si nasconde, mentre quel Adamo dove sei non è il padrone che chiama al redderazionem, è il padre che sta cercando il figlio smarrito e con la voce vuole rassicurarlo che lui è a casa perché lui è lì vicino che lo sta cercando. E poiché la casa di un figlio è l'amore del padre, quel peccato non ha avuto il potere di far mutare il cuore del padre. Questo vuol dire Adamo dove sei. La scelta della terra è una scelta che nasce dalla paura, ma la terra è anche l'immagine della sepoltura, ma di una sepoltura senza speranza, che è esattamente ciò da cui il Signore è venuto a liberarci. Lo supplicava: sii è benevolo con me, abbi magnanimità con me. Non è ancora la parola misericordia, vuol dire letteralmente grandezza d'animo, insomma dilatalo quel cuore, sii elastico nella pazienza. Ecco, altro paradosso: e ti soddisferò in tutto. Capite? Sono tutti paradossi che contribuiscono a creare una situazione surreale, impraticabile. Adesso una parola importantissima: il padrone ebbe viscere di pietà. L'abbiamo già incontrato, quel famoso verbo splanchnisteis, che compare in tutto 3 volte nel Nuovo Testamento, tutte e 3 nei Vangeli. 2 in Matteo, una in Luca. In Luca, nella parabola del buon samaritano. Passò di lì un samaritano e ebbe viscere di compassione. No, si mosse compassione. Ebbe proprio viscere di compassione. Poi, quando il figlio minore torna, vistolo tornare da lontano, ebbe viscere. E l'attorcigliarsi di queste viscere, Luca lo descrive con una corsa, gli corse incontro, lo abbracciò, gli organizza la festa. E l'altra volta è qui. Il padrone allora ebbe viscere di misericordia. Lo lasciò libero e gli condonò il debito. Anche l'ordine ha un suo valore. Logicamente sarebbe coerente, gli condonò il debito così che riacquistasse la libertà, ritornasse libero, visto che è il debito la minaccia del carcere. E invece no, lo lascia libero, gli condona il debito. Una lezione importantissima, non solo Luca è il teologo della misericordia, stiamo scoprendolo molto anche in Matteo, e il Signore non è interessato ai debiti che noi abbiamo nei suoi confronti, è interessato alla libertà. Per lui viene prima la libertà, perché solo da liberi potremo capire quanto lui abbia pagato il prezzo del nostro riscatto, come viene definito il Cristo Redentore, l'agnello del nostro riscatto. Allora, lo lasciò libero e gli condonò il debito. Quello che a questo padrone adesso interessa è che quel servo sia veramente libero, e non il debito che ha con lui, che è il miracolo che sempre si rinnova nella confessione. Quando ci si confessa, il Signore non è preoccupato che noi eleghiamo con grande attenzione i peccati e nemmeno che ci flagelliamo, perché in quel modo lì saremo sempre noi al centro dei nostri pensieri. Lui vuole che accostarci al confessionale sia innanzitutto un'esperienza di libertà, perché questo è il dono di Dio, che solo lui è capace di restituire, la libertà tipica di chi è rigenerato. E infatti quel plagnisteis è anche un verbo che designa il momento del parto, è anche il verbo che rimanda al contrarsi, no, dell'utero nel momento del parto, perché ciò che Matteo intende dire è in quel momento viene rivelato chi è il volto di Dio, chi è veramente Dio nei confronti dei nostri debiti e quindi anche dei nostri peccati. Non è il volto adirato di un sovrano defraudato, è invece il volto compassionevole di una madre che genera nuovamente alla vita. Davanti al nostro peccato, Dio è in perenne situazione di compassione, dove compassione significa non sto bene finché non avranno riacquistato la libertà. E la libertà non la si acquista pagando un debito impossibile, la libertà si acquista arrendendosi alla misericordia di Dio, vedendo che quel palazzo in cui entri come un tribunale è in realtà, passatemi il termine, la sala parto dell'uomo nuovo. Quindi tutti quei paradossi, tutte quelle situazioni irrealistiche che Matteo, come in un crescendo, in un climax, ne mette una dietro l'altra, e il debito, e il padrone, la pretesa del pagamento, e tutto, hanno semplicemente lo scopo di dire: avete ragione, questo padrone non esiste mica, non esiste. C'è soltanto il padre che si commuove, cioè che rigenera, ripartorisce la vita a coloro che con il peccato ne hanno fatto una prigione, ne hanno fatto una schiavitù che coinvolge, ecco il tocco di Matteo, anche gli affetti più cari. perché libertà immediatamente è venire restituiti a quella moglie, a quei figli, con una differenza, che se prima li trascinavi nella tua miseria, nelle tue sventure, se tu torni figlio, ora li trascini nel nuovo mondo, riavendo un rapporto giusto con loro. Questo è il punto. Prima scena, nel palazzo, il re e un servo. Per dire che cosa? Non c'è né un re né un servo. C'è un figlio povero e peccatore e un padre ansioso di ridare la vita. Prima scena. Seconda scena, questa avviene sulla strada, non nel palazzo. E la strada notoriamente rappresenta il mondo, rappresenta l'insieme dei rapporti, rappresentano i progetti, rappresentano le mete, rappresentano il movimento, in una parola rappresenta la vita quotidiana, rappresenta il mondo. Ecco perché il seminatore si mise sulla strada e di lì butta il suo seme con grande generosità. Si imbatté in uno dei suoi compagni che gli aveva 100 denari. Ecco, qui sì che siamo nel realismo plausibile. 100 denari penso siano 13 euro, calcolati in proporzione. Questo sì che è plausibile. Allora, lo afferrò. Perché la parola afferrare è la stessa usata nel linguaggio militare per sferrare un attacco al nemico. Cioè, non è lo afferrò. Tu sei mia proprietà. In forza del fatto che tu hai un debito nei miei confronti, io possiedo te come quelle cose che sostituiscono i denari che mi devi. Quindi una reificazione del fratello, un cuore talmente duro che lo prende trattandolo come una cosa e quasi strozzandolo, letteralmente, no? Quasi strozzandolo, rendimi quel che mi devi. Ora, attenzione, non esiste la legge che dica se sei stato oggetto di generosità, tu devi esserlo con degli altri. C'è la legge che dice se uno ha un debito nei tuoi confronti è tenuto a rifonderlo, è tenuto a pagarlo. Quindi la legge si occupa solo dei debiti, non si occupa dell'amore e della libertà. Non esiste una legge che dica se a te è stato condonato un euro, tu devi condonare un centesimo. Ti è stato condonato un fantastiliardo di euro, tu perdi il credito sul centesimo. La legge non si occupa della sovrabbondanza, ma anche la legge non può darti la vita. La legge te la regola. Ma la legge non ti genera, è solo la misericordia che ti può generare. E soprattutto qui però Matteo fa parlare per ciò che non scrive. Noi facciamo, non è difficile immaginare, uno che abbia in quel momento avuto uno shock di generosità, uno la cui vita è già con un piede nel carcere, uno che è gravato, oppresso, schiacciato da un debito, che in un modo del tutto inatteso, impensabile, lui non chiede pietà, questo servo, ricordate? Non chiede pietà, dice pazienza, ti rifonderò tutto, quindi rimane nell'ambito di una legge, anche se con una convinzione irrealistica e impossibile. Ecco, siamo in un altro orizzonte, non della pazienza, ma della carità che cancella il peccato, della vita di Dio che con la sua potenza, col suo spirito, trasfigura il peccatore, anzi, gli toglie la sembianza del debitore per accoglierlo come un figlio. Questo era il significato di si mosse a compassione. Allora, è possibile che uno che abbia avuto questo grande dono abbia ancora la capacità di pensare come un'ossessione a quei pochi spiccioli che uno dei suoi compagni gli deve. Sarà che io per queste cose non ho molta memoria, ma io dimentico i debiti che uno ha con me senza bisogno di uno che venga ogni giorno a condonarmene tanti, perché non ne faccio, non cerco di non farlo. No, ma a parte quello, cioè, se io avessi veramente, fossi raggiunto da un dono grande, la coscienza di quel dono, la gioia di quel dono, ma mi impedirebbe di ma non perché sono contento, mi sento di me, no, proprio, cioè sarebbe un effetto che sostituisce alla memoria di un debitore una gioia incontenibile per il dono. Anche questo lo fa intenzionalmente Matteo, vuol proprio fare vedere, anzi vuole farci dire, arrivare a questa conclusione: che cosa è accaduto in quel palazzo, il servo e il re, la prima scena. È accaduto qualcosa, sì, è accaduta un'offerta a cui è stato opposto un rifiuto. Non ce lo dice, non ce lo scrive, ma gli effetti di questo servo uscito dal palazzo sono di uno che non ha più le catene, ma ha ancora lo stesso cuore di servo. E tra i servi, oltre che un rapporto di concorrenza, a volte c'è anche un rivalersi su di loro di quello che patiscono dai padroni, finché naturalmente si vede Dio come un padrone. E, cioè, noi potremmo stare una settimana su questa parabola, forse anche più, però ecco, Matteo ha voluto dire che il rapporto che si ha con Dio condiziona il rapporto che si ha con i fratelli. Se Dio è un padrone, tu cercherai di fare da padrone sui tuoi fratelli. Se invece Dio è per te un padre, tu sarai realmente fratello per i tuoi fratelli. Se Dio è un padrone, appena avrai la possibilità di fare tu quello che ti sembra di subire da lui, sarai contento, no? Uno si rifà. Sono una volta in dialetto, me lo dicevo in dialetto, non saprei che faccio. No, si parlava di un cappellano che è giunto in parrocchia, ebbe un parroco difficilissimo, no? Proprio così. Una volta diventato parroco lui, diventò un dittatore sugli altri. Allora dissero: quando arriva una nuova sposa in casa, cioè la dora, si dice che no, la vecchia la sarfà, non so, il concetto era quando in una casa arriva una nuova, allora la vecchia si rifà tutto quello che lei quando era da giovane, ecco, aveva subito. Allora, ma ecco, questo succede anche quando è sbagliato il rapporto con il padre. Quindi questa scena sulla strada mette a nudo quello che non è accaduto. E quando non accade di essere trasformati dalla misericordia, anche se si è dei servi, si troverà sempre un servo inferiore con cui dominare da padrone. Per dire che non è sufficiente la condizione dei servi per essere garantiti davanti a Dio. Puoi essere un servo oppresso che diventa un oppressore finché sei un servo. Ma questo non accade se sei un figlio. Bocconi a terra lo implorava dicendo: sii benevolo e ti soddisferò. Ecco, le stesse parole, prima avevamo da padrone a servo, adesso abbiamo da servo a servo, ma anche qui da padrone a servo. E che cosa succede? Qui sì, lo fece gettare in prigione finché non avesse pagato il debito. Anche qui lo fece gettare in prigione. Incontreremo un'altra volta la prigione prima che il Vangelo si concluda, perché proprio Matteo vuole che noi capiamo chiaramente una cosa: che finché restiamo servi metteremo sempre in prigione qualcuno. È quando diventeremo figli che libereremo come siamo stati liberati, ma soprattutto finché tu mandi in prigione qualcuno, che cosa diventa evidente? Che dalla prigione in cui sei andato a causa del tuo debito, nonostante ti sia offerta la via d'uscita, tu in realtà non sei mai uscito. Quindi Matteo alla fine dice, il rifiuto, lo vedremo, ha provocato che quel palazzo in cui il padre aveva detto non sono il tuo signore, sono tuo padre, non è accaduto niente. È entrato per andare in prigione, è apparentemente uscito, ma in realtà in prigione c'è rimasto. Questo, adesso arrivando alla terza scena, è per capire come va a finire, perché altrimenti c'è l'impressione che questo padrone, irritato, e non ha motivo di irritarsi, perché questo servo è un osservante della legge. A questo servo non si può dire nulla, osserva la legge, ha voluto, preteso di credere di osservarla con il suo signore, ti rifonderò tutto, e adesso pretende che sia osservata dal suo debitore. Quindi lui è dentro la legge, non contravviene alla legge, non commette nessuna infrazione. Lo chiama servo malvagio, che letteralmente vuol dire servo in cui non ha dimora il bene. Quindi è servo cattivo. Servo la cui vita non è tempio di misericordia. Servo, schiavo anzi. La parola greca è molto forte, dulè. Servo, proprio lo schiavo, per dire quanto sei schiavo. Ecco, ti ho condonato tutto il debito perché mi avevi supplicato, come dire, basta poco per provocare il condono dell'imperdonabile, una supplica, cioè una preghiera fatta con fede, basta poco. Lo ripete, ti ho condonato tutto, non perché ho creduto alla tua capacità di farlo, non perché fosse realistico che tu lo potessi, mi è bastato un lamento per rivelare il mio vero volto. Il tuo lamento, le tue lacrime erano per me una preghiera che supplicavano di mostrare il volto. Il tuo volto, Signore, io cerco, non nascondermi il tuo volto. Fino a quando rimarrai nascosto? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, per dire tutta la tematica della ricerca del volto. Bene, gli ha rivelato il volto, lui non l'ha visto. Basta poco, il Signore condona tutto. Se c'è nel cuore dell'uomo il lamento in positivo, il desiderio e la sete. Ora qui capiamo un importante salmo, il Salmo 61, dove dice la tua grazia vale più della vita. Quello che comincia con le parole Dio mio, all'aurora ti cerco, di te ha sete l'anima mia. E conclude la tua grazia vale più della vita, che non vuol dire vale di più, vuol dire senza la tua grazia la vita non ha valore. Senza la tua grazia la vita resta un carcere, senza la tua grazia la vita resta un rapporto afflitto, dilaniato. Adesso capire la parola chiave, capita questo abbiamo capito tutto, no? Allora è, ecco, non dovevi, ok, uc edei, non dovevi. Vi ricordate quando in Luca il padre spiega al figlio maggiore che cosa dice? Ma bisognava far festa, è lo stesso verbo, vuol dire era necessario far festa, non potevo non fare festa. Allora c'è un dovere che è prescritto e che si rivela come osservanza della legge, ma c'è il dovere di chi non si può trattenere dal fare qualcosa perché il suo cuore è conquistato dalla grazia di Dio, perché quel cuore ha acquistato non più la sembianza di un cuore di pietra, ma di un cuore di carne, secondo il dettato di Ezechiele. Toglierò, anzi, strapperò da voi un cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Quello era quello che aveva cercato di fare il Signore, il Padre, nel palazzo, ed è quello che è stato di fatto poi rifiutato. Quindi non dovevi, non è nell'ordine della legge, ripeto, non c'era nessuna legge che prescriveva il condono dopo di essere stati fatti oggetto di condono. Quel non dovevi è come dire, come non, tu non puoi non perdonare una volta che la misericordia ti ha trasformato. Per dire che cosa? Se non lo hai fatto è perché hai impedito alla misericordia di farlo. Conclusione, qual è la restituzione di questo debito? Qual è il modo per restituire a Dio l'impagabile? Si restituisce a Dio l'impagabile non con la pretesa di ridargli come avviene in uno scambio di tipo mercantilistico. Si restituisce a Dio il dono diffondendolo. Si restituisce a Dio il dono essendo per gli altri ciò che Dio è stato per te. Santa Caterina da Siena dice che il nostro amore nei confronti di Dio è sempre un amore responsoriale, cioè un amore di risposta. Noi siamo sempre amanti di Dio in conseguenza dell'amore che Lui ha avuto per noi. Anche Giovanni lo dirà chiaramente, non siamo stati noi ad amare Dio per primi, ma Lui ha amato noi. Lo dirà anche San Paolo, in un tempo in cui eravamo ancora, poi stessa parola, poneroi, malvagi, servo malvagio, Dio ha mandato il suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge per riscattare tutti coloro che stavano sotto il potere della legge. Allora, l'unico modo, Santa Caterina dice, voi non potete non assomigliare a Dio. E quindi, come fate per restituire il vostro amore? Quando è che potrà essere veramente simile a quello di Dio? Quando voi, con i vostri fratelli, inizierete qualcosa così come Dio lo ha iniziato con voi. Quando io amo di un amore gratuito un fratello, in quel momento io riproduco, no, diffondo il miracolo che già è accaduto con me. Per cui, se è vero che Francesco dice è perdonando che si è perdonati, nella preghiera di San Francesco, è molto più vero, è molto più prioritario che è solo essendo perdonati che si diventa capaci di perdono. E la conclusione? Preso perciò dall'ira, l'ira, non possiamo pensare che sia così schizofrenico questo padrone. Prima gli condona il debito e poi adesso per una questione di pochi centesimi revoca. I doni di Dio sono irrevocabili. Dio non ritrae ciò che ha donato. Dio non cambia mai. Dio è eterna misericordia. Dio non ha due vestiti, l'ira e la benevolenza. Ha solo la benevolenza. L'ira è la conseguenza di chi lo vede fuori da come lui realmente è, come il padre e la madre che restituiscono la vita, come il padre e la madre che rigenerano. E allora di nuovo ritorna quel padrone di prima, no? Lo consegnò agli sbirri, è la conclusione. Proprio così il Padre mio celeste tratterà voi, qualora non rimettiate di cuore, ciascuno il proprio fratello. Che cos'è il cuore? Lasciamo stare la sede della persona, perché c'è questa sottolineatura, tipica anche di Luca, perdonare di cuore, rimettere di cuore. Adesso lo capiamo. Non vuol dire con tanta convinzione, vuol dire con il cuore nuovo. vuol dire con un cuore che non è quello che voi avete per natura. Per natura siete servi e siete soffocanti e siete strozzini e siete... Il cuore con cui potrete perdonare è il cuore che Dio stesso vi ha dato, perdonando a voi. E qui si apre tutto il mistero pasquale di Gesù. Siamo già vicini a Gerusalemme, di qui a poco avrà inizio la passione, l'ingresso della passione, cioè perdonare di cuore, rimettere di cuore ciascuno al proprio fratello. Attenzione, abbiamo cominciato coi servi, finiamo con un'altra parola, fratello. Ma chi ha un fratello vuol dire che ha già il cuore nuovo. Dunque, nella prima scena nel palazzo tutto era pronto, ma l'invito, un po' di analogia con la parabola di domenica scorsa, è stato rifiutato. Quel padrone ha fatto tutto, si è svestito dei panni regali per restare nudo davanti a lui come una madre nel parto. Non è contato neanche quello. Conclusione. Ti rimanda in prigione il Signore? Il Signore non revoca i suoi doni. Se tu adesso torni in prigione, non è perché torni in prigione, perché il rifiuto della misericordia ha semplicemente rivelato che tu da quella prigione non sei mai uscito. E quando, ecco, io allora non perdono di cuore un mio fratello, la prima vittima è, non è lui. Io lo condanno alla prigione, perché la prigione è il luogo che separa, no? Che isola. Io quando non perdono qualcuno, allora lo isolo. E non è lui la vittima del perdono mancato. La prima vittima del perdono mancato sono io, perché il perdono mancato rivela in me il perdono rifiutato. E allora quando io condanno uno al carcere, si rivela che cosa? Che ad essere uscito dal carcere, a non essere mai uscito da quel carcere, sono proprio io. E pagare il debito vuol dire allora accogliere senza se e senza ma l'infinita misericordia di Dio. E non mi si venga a dire che è troppo comoda e troppo facile, perché se Matteo ha dedicato una e non soltanto una parabola, vuol dire che accogliere la misericordia è la cosa più difficile, perché ribelle nei confronti della misericordia un uomo che dice: ma io devo meritarla, io devo farla, abbi pazienza, mettimi ancora alla prova e vedrai che ci riesco, ti restituirò il debito. Accogliere la misericordia vuol dire deporre per sempre ogni tentativo di credere che Dio ci ami perché trova in noi un motivo per amarci. Dio ci ama perché è buono, e quindi i motivi per amarci non li trova, li crea volendoci bene. Non mi si venga a dire che è troppo facile. Accogliere la misericordia è probabilmente la cosa più difficile. Ed ecco perché la misericordia appare sempre come scandalosa. Per i credenti non è scandalosa, è soprannaturale. E tuttavia è una cosa difficile, perché accogliere un amore senza avere in noi le ragioni dell'accoglienza implica una conversione totale e un esodo dal nostro io che solo la grazia di Dio può effettivamente operare. Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta tra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Per intercessione della gloriosa e sempre Vergine Madre di Dio, vi benedica, custodisca, con la sua grazia vi trasformi e rigeneri, Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Domani anche San Giovanni Paolo II.
Grazie.
che è questo. Tante volte l'uomo fa fatica a perdonare, anche perché forse non ha mai approfondito.